Il brano di domenica, quarta domenica del tempo ordinario, Le Beatitudini, è fuori dubbio uno dei testi più suggestivi di tutta la letteratura mondiale, religiosa e non. È uno di quei testi che suscitano una infinità di interrogativi, non ultimo questo, dove la comunità di Matteo l'ha trovato. In altri termini, può essere frutto di una mente eccelsa, spiritualmente ricca, dotata, oppure, personalmente ritengo il testo delle Beatitudini talmente carico di Dio, talmente lontano da tutte le coordinate antropologiche care all'uomo, talmente rivelativo di novità, che lo ritengo uno dei segni più inquietanti del passaggio e del permanere di Dio nella storia. Matteo fa un racconto che sembra la sceneggiatura di un film. Inizia con una panoramica a schermo intero, la folla, Gesù che sale sul monte e poi si siede. Poi si arriva a dei primi piani, i discepoli che si avvicinano. Poi un primissimo piano, un particolare, la bocca aperta di Gesù. Non ci vuole molto per capire che quello che interessa Matteo è la bocca di Gesù che si muove, che parla, che fa insegnamento, che fa Torah, lui seduto sul monte. Se lui non ce l'avesse rivelato, noi non avremmo mai saputo cosa significa questo discorso del monte. I monti di cui parla Gesù non sono come i nostri monti, esempio le Dolomiti, gli Appennini. Monte è una parola magica per dire Dio, per dire quello che riguarda Dio. Vuol dire che è un discorso difficile, che non tutti possono capire, se non coloro che sono disposti ad ascoltare Dio e la sua parola. E questa parola, scusate, questa bocca, cosa pronuncia? Riferisco la traduzione di un rabbino ebreo. Matteo è un ebreo, quindi scrive in greco, o meglio, abbiamo un testo in greco, ma lui pensa in ebraico. Avanti, in marcia, non nascondetevi, venite fuori, voi che avete il fiato corto. Voi siete veramente persone umane, perché avendo il fiato corto capite cos'è la vita. E voi che pur avendo il fiato corto non perdete la vostra speranza nel Signore, siete importanti, non vergognatevi, non nascondetevi. Chi è a corto di respiro? I vecchi, gli ammalati, quelli che hanno fatto una lunga corsa, quelli che faticano molto, quelli che piangono. Voi ci potete dire cos'è la vita. Allo stesso modo inizia il primo salmo. Così Gesù inizia il suo discorso rifacendosi al suo antenato Davide. Gesù vuole unire insieme la sua novità con la rivelazione antica e chiede come clausola di questa operazione un volto felice. E continua. Felicità, prosperità, fatevi avanti, voi potati nel cuore. La vostra mente, il cuore, origine dei rapporti umani, è potata, magari sanguina come un tralcio tagliato e potato, ma porta frutto. Semplificato dalla vita, trasparente, schietto, non doppio, vivo perché hanno tolto la parte morta. Fatevi avanti, al seguito del Nazareno, l'uomo potato, l'uomo vero. Avanti quelli che fanno la pace, saranno chiamati figli di Dio, portatori di Shalom, che non vuol dire assenza di guerra, tranquillità, ma vita piena, salvezza, assenza di tutto quanto è mortifero. Figlio di Dio, cosa significa? Con esattezza non lo sappiamo. Vedendo Gesù di Nazaret, diciamo, Ecco, lui è proprio come suo padre. Siamo chiamati ad essere una persona bella e buona come Gesù di Nazareth. Avanti voi, non nascondetevi. Non nascondetevi voi perseguitati per la giustizia, la vera giustizia è la fedeltà di Dio verso l'uomo. Il vero giusto è Cristo, per questo contro di lui si sono scatenati tutti i poteri. Gesù è giusto perché è talmente fedele a Dio da vivere davvero uomo fino in fondo. Avanti, chi vuole assomigliare a Cristo. Ancora, in marcia, coloro che sono capaci di profonda compassione, sì, riceveranno compassione. Potremmo anche tradurre più alla lettera, in marcia, chi ha umanità. Riceverà in cambio gesti umani o di grande umanità. Penso non sia difficile concludere che colui che deve venire avanti è lui, Gesù di Nazareth, quello che può aprire la bocca e parlare sul monte. Noi, gente di pianura, chiediamo che continui a infondere su di noi il suo respiro vitale, ultimo suo dono dall'alto di un altro monte, il Calvario.